that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby head. They must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch. We're just a peel out the watch.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Dato l'argomento di questa trasmissione, abbiamo pensato di leggervi in apertura delle righe scritte da Elena di Scateniamo Tempeste che riguardano la militanza. Ho pensato a domande sul passato, a quelle sul presente, a quelle personali, a quelle politiche o di analisi politica. Nessuna domanda mi sembra possa chiudere in sé una vita o un'esperienza, e che quindi la mia richiesta sarebbe stata parziale o inutile. Mi venivano in mente domande per cui non bastava una vita per rispondere, o questioni così limitate da diventare noiose. Porre domande mi fa anche sentire piccola e mediocre di fronte a grandi esperienze, ed è la sensazione che prevale in questo momento in cui scrivo, o forse è il sentimento che emerge da sempre quando mi trovo di fronte a chi ha fatto delle scelte di vita radicali, sapendo che forse quello che avrebbe perso sarebbe stato di più di quello che avrebbe guadagnato. Ancora oggi, alla luce dei fatti recenti, mi sembra che chi lotta, chi si schiera, chi si fa partigiana ha ben poco da vincere e tutto da perdere, se non l'integrità, e non è poco, e il fare rete con le altre, ed è già tanto. Non credo che le esperienze umane si possano paragonare, e chi ha scontato anni di carcere lo sa sulla sua pelle, come oggi sappiamo che si paga in modo assurdo anche attaccare un volantino fuori posto, varcare la zona rossa, difendere la propria identità e dignità. Allora la domanda è: quale valore hanno il nostro vissuto e le nostre azioni? La nostra storia anche, in un mondo che non ci riconosce e che non accettiamo? Come fare a essere quel qualcosa che illumina la notte con delle fiammelle così deboli? Io la risposta non ce l'ho. La prima notizia di attualità che riguarda questa puntata è una parla di una risoluzione dell'ONU. Allora, una risoluzione dell'ONU che è stata presentata e votata pochi giorni fa, il 21 ultimo scorso, e riguarda ed è una mozione contro il nazismo, contro il neonazismo, contro tutte le pratiche che riguardano forme di razzismo, discriminazioni razziali, xenofobia e comunque tutte queste cose relative. Allora, questa mozione all'ONU, all'Assemblea Generale dell'ONU, è passata con 115 sì, 3 no e 55 astenuti. Stiamo parlando di nazismo, neonazismo e tutte le altre pratiche di ieri e di oggi. Allora, chi ha votato no? No hanno votato gli USA, l'Ucraina e il Canada. Chi si è astenuto? Si sono astenuti tutti i paesi europei, Italia compresa. Tutti gli altri paesi hanno votato sì. Quindi la mozione è passata. Però lungi da noi ritenere le mozioni dell'ONU, le deliberazioni dell'ONU importanti, ci viene da ridere, no? Cioè nessuna e nessuno di noi pensa mai che quello che viene decretato, deliberato, le indicazioni, le mozioni, le deliberazioni dell'ONU abbiano un qualche valore, ma hanno un valore simbolico. Perché è particolarmente importante questa notizia? Perché rappresenta una vera e propria svolta ideologica. Anni fa, quando è stato introdotto il concetto di detenzione amministrativa con la legge Turco-Napolitano, era il 98, si è parlato ed è stato proprio uno strappo nel diritto così come noi lo conosciamo, perché la detenzione amministrativa non è una detenzione per qualcosa che una o uno ha commesso, ma per qualcosa che è, per la condizione in cui sta. Quindi è un vero e proprio strappo nel diritto come noi lo conosciamo, un vulnus. La votazione che è avvenuta il 21 è una vera e propria svolta ideologica nella storia del continente, nella storia dell'Occidente, così come noi lo conosciamo. Perché questo? Perché per la prima volta nell'immaginario è passata una posizione che non è, anche per petizione di principio, senza nessun poi risvolto pratico, perché noi sappiamo il valore che hanno queste cose, però è passato un qualcosa che non ha definito il nazismo come male, no? Praticamente la risoluzione includeva anche la condanna di ogni forma di negazione dei crimini nazisti, a cominciare naturalmente dall'Olocausto. Per cui che cosa è successo? È successo che Israele chiaramente non ha potuto assolutamente esimersi dal votarla, no? Era una cosa addirittura che avrebbe fatto sbarellare, che ha fatto sbarellare anche uno Stato come Israele. Però questa autentica svolta ideologica è tale perché non è stata casuale, cioè non è che i ministri, i deputati, eccetera, l'hanno saputo all'ultimo minuto, eccetera. No, ma è una decisione che chiaramente, anche se non sta scritto da nessuna parte, però ha coinvolto i primi ministri dell'Unione Europea, i capi di Stato, i ministri degli esteri, a partire dalla nostra, da Federica Mogherini. Perché? Perché l'astensione era una decisione importante, quindi il peso dell'astensione è stato proprio pensato, è stato deciso, perché è un compromesso tra la posizione degli USA e la posizione invece di quelli favorevoli, quelli di tutto il resto del mondo, no? E quindi è stata data una giustificazione tardiva, no? Diciamo, perché questa risoluzione è stata presentata dalla Russia. È chiaro che la Russia l'ha presentata per mettere in difficoltà i paesi rispetto al problema dell'Ucraina, che il problema dell'Ucraina è un problema vero. Il problema dell'Ucraina ha completamente svelato e tutti i meccanismi con cui si muove l'Occidente, no? Il famoso, tutta la strumentalizzazione dei diritti umani, tutta la strumentalizzazione della violenza, della mancanza di democrazia, le famose dittature, no? Tutta questa costruzione che i paesi occidentali hanno usato per aggredire paesi che non erano allineati rispetto all'Ucraina cade miseramente, no? E quindi è chiaro che la Russia l'ha presentata in maniera anche lei strumentale, però proprio questo rivela tutto il peso della svolta dell'Unione Europea in particolare e della USA, Ucraina e Canada hanno fatto quello che sono e hanno definito quello che sono, no? Perché il blocco europeo ha deciso di essere neutrale, ma noi sappiamo che la neutralità non esiste, no? Cioè chi non si schiera prende sempre di fatto una parte. E ci sono una serie di considerazioni da fare che noi abbiamo sempre fatto rispetto a quello che è il male e il bene, no? I paesi occidentali si sono sempre presentati come portatori del bene, della democrazia e compagnia bella. Quindi il nazismo non è più un male assoluto. Il concetto di male assoluto che normalmente nel comune sentire e in maniera assolutamente formale, per esempio, veniva identificato col nazifascismo, adesso non è più così. Cioè non, il male assoluto non possiede dei contorni definiti, è semplicemente l'etichetta da affibbiare al nemico di turno, cioè questa etichetta itinerante che viene affibbiata a chi è asimmetrico rispetto ai valori occidentali. In questo momento, per esempio, l'integralismo islamico sunnita, l'ISIS, eccetera, è il nuovo male assoluto, mentre ce lo dice la votazione che hanno fatto i nazifascisti, no, perché i nazifascisti in questo momento in qualche paese, guarda caso, sono alleati dell'Occidente, quindi non sono più il male assoluto, salvo che se invece fossero stati asimmetrici quello stigma sarebbe tornato nuovamente di moda e sarebbe stato sbandierato.
Beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş. Sargın yaprakmışım dallarına.
Quindi diciamo che la svolta, questo tipo di svolta ideologica, però non è una svolta che comincia adesso, ha una storia che viene da lontano, no? Praticamente lo stigma di nazista è stato usato in varie accezioni, più o meno con varie sfumature, nei confronti di tutti quelli che sono stati scomodi per gli occidentali, da Noriega a Saddam Hussein, a Milosevic, a Gheddafi, a tutti quelli che comunque erano asimmetrici rispetto agli interessi occidentali, e quindi appunto in questo senso uno stigma itinerante. Perché per noi è molto importante come donne? Perché questa cosa la fanno nello stesso identico modo con l'oppressione di genere, cioè l'oppressione di genere è importante nel momento e nella misura in cui possono strumentalizzarla per leggi securitarie, per controllo sociale, per inglobare tutta una serie di donne e coinvolgerle nel funzionamento e nell'oppressione, nel funzionamento di questo sistema di potere, nell'oppressione di tutte le altre donne. E comunque questo voto ci sembra particolarmente importante perché mette fine a tutta una retorica che ha caratterizzato gli occidentali in tutti questi anni. Praticamente noi portiamo la democrazia, ci diamo da fare per i diritti umani, i paesi che chiaramente invece sono soltanto asimmetrici rispetto agli interessi occidentali sono invece caratterizzati da oppressione di genere, da oppressione omofobica, da tutta una serie di vulnus secondo i paesi occidentali alla democrazia, per cui viene richiesto il nostro intervento, no? Oltretutto ricordiamoci sempre che tutto quello che sta succedendo, oltre a quello che sta succedendo a Ferguson, facciamo un inciso, è sotto l'egida del primo presidente afroamericano della storia, no? Per cui anche questo è una cartina, anche questa è una cartina di tornasole. Mai come in questo momento di una società che noi abbiamo sempre chiamato di antisessismo sessista, di antirazzismo razzista e di violazione dei diritti umani, invece strumentalizzandoli, mai come in questo momento i neri, le donne, le diversità che si prestano vengono inglobate per poter essere usate per opprimere, continuare a opprimere tutti gli altri diversi, tutte le altre donne, tutti i poveri e le povere, tutti i sottoposti e le sottoposte a qualsiasi titolo. Ed è proprio un meccanismo che usa la società neoliberista. Quindi questa deliberazione dell'ONU non è una delle tante, rappresenta proprio una svolta, una precisa svolta ideologica da parte dei paesi occidentali. Ormai il nazismo è assolutamente interno a questo sistema. Noi diciamo sempre che questa società è tornata a valori ottocenteschi, a valori nazisti, e praticamente ricordiamoci sempre che questo meccanismo svela che il nazismo non è qualcosa di estraneo alla società capitalista, bensì una delle varianti che questo tipo di società usa quando lo ritiene più opportuno. Power, 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 power. Come secondo argomento volevamo parlare del 25 novembre della coordinamenta, quindi dell'assemblea che abbiamo chiamato ieri nello spazio occupato della Sapienza 3 Serrande, per parlare di tutta una serie di cose. L'assemblea è stata molto partecipata, è stata una bella assemblea, e quindi vorremmo ringraziare tutte e tutti quelli che hanno partecipato e sono stati con noi. I temi che noi avevamo lanciato erano molto complessi, dobbiamo dire la verità, nel senso che vengono da un lungo percorso di analisi, non sono nati così in maniera estemporanea, ma sono il frutto appunto di un lungo percorso, e quindi ieri ne abbiamo affrontati soltanto alcuni, perché era praticamente impossibile poi dare spazio a tutto quello che noi ci siamo dette in questi anni e di cui un attimo stiamo portando a sintesi i risultati, e abbiamo affrontato principalmente il tema di come spezzare la normalità dell'esistente, sia nelle lotte sia nella quotidianità, e come uscire dalla ritualità a tutti i livelli. Chiaramente gli interventi sono stati variegati e diciamo che la cosa che ci è saltata più agli occhi è che di tutti questi argomenti, di ognuno di questi argomenti ci sarebbe bisogno di un'assemblea a parte. Proprio a questo proposito avevamo pensato di lanciare un input anche a voi, magari a quelli che non sono venuti, ma anche a quelli che sono venuti, di lanciare un input e quindi di lanciare qui una serie di domande che noi avremmo voluto porre tutte in assemblea, ma che di fatto non ci siamo riuscite perché è un argomento vastissimo. Comunque ve le riproponiamo, e ci farebbe piacere che ci rifletteste sopra e che magari si potessero fare degli scambi, degli interventi. Ci potreste scrivere sulla posta, che è coordinamenta@autistiche.org, oppure ci potete anche scrivere sul blog, che è coordinamenta.noblogs.org. comunque, un attimo, vi ridiciamo queste domande.
Come spezzare la normalità nell'esistente e nelle lotte, dato che abbiamo verificato che questa è una grande possibilità antagonista? Come uscire dalla ritualità delle lotte ad ogni livello? Come riaprire immaginari? Porre il problema dell'individuazione del nemico e porre il problema dello smascheramento dei nuovi modi che ha il patriarcato e il neoliberismo di tenerci oppresse.
Anche perché siccome noi presto presenteremo gli atti dei due convegni che abbiamo fatto il 14 dicembre e il 13 aprile, li stiamo preparando, sono una cosa abbastanza complessa e siamo quasi addirittura d'arrivo, e gli atti praticamente contengono il percorso di come siamo arrivati di come siamo arrivate a queste conclusioni. Dico arrivate perché gli incontri erano separati, e questo ci fa molto piacere il fatto che da una pratica separatista siano venuti fuori una problematica che investe piani che sono oltre il femminismo, che sono oltre il nostro specifico. Quindi di ognuna di queste domande, che adesso magari ci possiamo rimbalzare io e Noemi, così ve le diciamo, magari un attimo risentendole, forse si riesce un attimino di più a fermarvisi sopra, scusate l'intreccio di parole, ve le ribadiamo, perché appunto noi presenteremo gli atti e ci farebbe piacere che man mano venisse anche fuori un dibattito che, quando saranno presentati gli atti, potrebbe essere utile e potrebbe essere una crescita. Cioè, tutto quello che noi stiamo facendo, che facciamo, vorremmo che fosse utile alle lotte. Cioè, non è che facciamo una teorizzazione fine a se stessa o una ricerca fine a se stessa. Noi siamo femministe, materialiste, ma siamo militanti, quindi vogliamo che quello che, su cui noi riflettiamo e su cui noi ci interroghiamo fosse utile, no? Quindi ve le ribadiamo una a una. Allora, come spezzare la normalità nell'esistente, nelle lotte, dato che abbiamo verificato che questa è una grande possibilità antagonista?
Come uscire dalla ritualità delle lotte ad ogni livello?
Come riaprire immaginari?
Porci il problema dell'individuazione del nemico.
E porci il problema dello smascheramento dei nuovi modi che ha il patriarcato e il neoliberismo di tenerci oppresse. Quindi scriveteci o sul blog o sulla mail, e per noi è un grande piacere poter discutere e poter anche riflettere in maniera ulteriore su queste cose, dato che la riflessione fra noi ha un valore, ma la riflessione collettiva ne ha un altro. I can't do. You just don't care. But we both know, darling, that I've not been nowhere worthy. Mm-hmm.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte e ciao a tutti. Armadi. Oggi viviamo in una situazione storica molto diversa da quelle che ci hanno preceduto. Viviamo in una stagione di passaggio nella quale si svolge una guerra senza esclusione di colpi per determinare i nuovi assetti geopolitici e le relative gerarchie. Le multinazionali sono all'offensiva con l'utilizzo degli stati e, quando serve, bypassandoli. Questo in Italia ha comportato la rottura del blocco sociale che ha guidato nel dopoguerra questo paese. È nata un'iperborghesia o borghesia transnazionale che si è autopromossa a novella aristocrazia, relegando tutti gli altri segmenti della borghesia ad un ruolo di servizio. Pertanto il lessico politico dentro questo processo di trasformazione delle filiere del comando è cambiato completamente. Per prendere posizione all'interno del passaggio storico nel quale viviamo serve più che mai la passione per la libertà politica e l'amore per la giustizia sociale. Disoccupazione, precarietà, povertà costruiscono la trama del modello neoliberista. I ricchi e le ricche diventano sempre più ricchi e ricche, i poveri e i poveri diventano sempre di più e sempre più poveri e povere. I grandi temi riformisti, quelli per intenderci dello Stato sociale, del pensionamento universale, della sanità pubblica, della contrattualità nazionale, sono stati rimossi. Lo spessore di questa scelta spinge le strutture statali verso politiche di repressione e verso pulsioni securitarie tanto più forti quanto più profondo il disagio. In questa situazione il pericolo repressivo si presenta con particolare forza, collocandosi nella ricomposizione del blocco di potere. Un programma alternativo a questo progetto si può incardinare intorno alla possibilità e capacità del movimento di esprimersi a tutto campo, sottraendosi alle provocazioni giudiziarie e rispedendo al mittente, cioè al potere, la demagogia che promuove la guerra fra i poveri, tanto più che lo scontro tra le multinazionali e i rispettivi governi oggi si manifesta sempre di più come produzione di guerra, intesa nel senso più compiuto del termine, che vede lo stato del capitale, gli USA all'offensiva. Per realizzarsi compiutamente, il neoliberismo ha bisogno non solo di controllare tutta la popolazione, ma anche di controllare la nostra intera esistenza. Non è più solo di determinazioni gerarchizzate, ma la posta in gioco riguarda il modo stesso di vita e le modalità di dipanarla. Ci troviamo di fronte ad un cambiamento del lessico politico e questo è un processo reale nel corso del quale vengono liquidate alcune fondamentali categorie politiche, prime fra tutte patriarcato e classe. Il neoliberismo è guerra che ci viene imposta ed investe la vita di tutti e tutte. Non è possibile sottrarsi a questo scenario cupo senza pensare a una rivoluzione continua nel quotidiano che coinvolga tutti gli strati, gli ambienti, i ceti, i generi che si oppongono a questa prospettiva mortifera. In tutti gli attimi della nostra vita la scelta è tra rimanere in questa società o uscirne. Anche nelle azioni più spicciole chiediamoci se vogliamo rimanere qui dentro o uscirne. La libertà è una tensione ideale che ci dovrebbe accompagnare sempre, proprio perché mai come in questo momento patriarcato e neoliberismo lavorano profondamente, aggredendo ogni aspetto della nostra vita. La scommessa è di capire chi a tutto questo si oppone e chi tutto questo promuove, o di questo si fa complice, magari per convenienza, tornaconto personale e promozione sociale. Abbiamo bisogno di un progetto all'altezza del momento, capace di esprimere una libertà da tutti i punti di vista, libertà di produzione, libertà di pensiero, una libertà compiuta e, perché no, ricca. Il femminismo va fortemente ancorato alla possibilità. Un altro mondo è possibile, spetta a noi intrecciare l'orizzonte del desiderio e quello della possibilità. È questa dimensione materialistica e immanentistica che fa sì che il femminismo sia attivo e attuale in questa stagione e perciò come strategia del possibile. È un processo rivoluzionario e la capacità di sconvolgere questo mondo ed immaginarne uno nuovo. Oggi il problema non è più quello della liberazione, bensì quello della libertà. La libertà è un fondamento materiale, così come l'hanno creato le lotte, è lavoro vivo, produzione di soggettività, è antagonismo che si presenta davanti alla sussunzione reale che il capitale e il patriarcato ha prodotto rispetto a questa società. È ribellione, nel senso onnicomprensivo del termine. C'è la necessità di un progetto che rompa definitivamente con lo scheletro del capitale e del patriarcato che le riformiste e le socialdemocratiche hanno sempre conservato nei loro armadi. Mese abbiamo la rubrica di Dennis, quelli che non hanno il genere ma hanno la classe, e ci ha mandato un bel contributo che si intitola Il tabù della povertà, l'angoscia e il silenzio che non sopporto più. Ho un problema, anzi ne ho molti, che alla fine ritornano tutti alla stessa origine: soldi, o meglio mancanza di. Sono nella stessa situazione, o forse in una peggiore per certi versi, a causa di alcune mie particolari condizioni, alcune esistenziali ed altre patologiche, di moltissime altre persone che vivono in Italia, in Europa e in ogni altro paese del pianeta Terra. Sono affetto da un caso letale di pezze al culo. Mio padre faceva l'operaio in un magazzino adibito alla vendita di materiale edile, luogo che a Roma prende il nome di smorzo. Suo principale era un soggetto dotato dei più deleteri tratti dell'umana persona, piccolo borghese, tuttavia privo di qualsivoglia capacità imprenditoriale. Soleva tenere in soggiorno un busto del duce, del quale si prendeva cura con la stessa alacrità che lo stereotipo sessista della casalinga di Voghera riserverebbe al suo servizio da tè. Bene, caso ma soprattutto economia vuole che lo smorzo dove il mio genitore paterno ha lavorato per un paio di decenni abbia chiuso i battenti esattamente un anno fa, non prima di averlo costretto per mesi a ricevere buste paga nanoscopiche e assolutamente inadeguate al mantenimento di una famiglia di 4 persone. L'odio di classe è una cosa che va fatta per bene e nessuno può saperlo meglio di un padrone.
Quest'estate, dopo un anno e mezzo di depressione galoppante, ho avuto modo di incominciare una psicoterapia, che attualmente proseguo ma non riesco a pagare, che mi ha dato modo di far luce su un po' di cose di me e del contesto, sia familiare che scolastico, in cui ho avuto modo di far crescere con varie storture di percorso i miei tessuti organici, muscolari, scheletrici e cerebrali. Colto da illuminazione, realizzo di fare grafica pubblicitaria, scuola, che avevo abbandonato senza alcun rimorso, non mi ha mai importato più di tanto e che la mia strada è totalmente altrove. Corro dunque ad iscrivermi alle Selari di Unitis, dotato con mia somma gioia dell'indirizzo elettronica e telecomunicazioni. Faccio piccoli passi per riprendere in mano, nella misura in cui mi è possibile, le redini della mia esistenza. Ma veniamo ad oggi. Fra un mese finiscono i soldi dell'INPS e sono qui davanti a uno schermo che cerco di non schiattare immantinentemente, schiacciato dal peso di tutti i bisogni vitali che ho e non sono in grado di soddisfare.
Ad esempio, sono affetto da quella che molto probabilmente è la sindrome dell'intestino irritabile, la quale porta con sé vari regali. Il suo dono più recente sono emorroidi prolassate che mi tengo da più di un mese e mezzo e che noto tattilmente essersi ingrossate. Soffro di psoriasi, ansia e attacchi di panico. Molto probabilmente ho l'ovaio policistico o qualcosa di analogo, viste le mestruazioni totalmente irregolari nel tempo e nella quantità, e delle carie che non posso rimuovere. Vorrei perdere peso in quanto ampissimamente al di sopra del mio peso forma, ma vallo a trovare un nutrizionista gratis. Starei anche cercando di andare in palestra, che continuo a pagare tramite un finanziamento precedentemente stipulato, ma a causa del mio abnorme calo di energie dovuto alla mia situazione psicologica sono di fronte all'impossibilità materiale di farlo ora. In ogni caso, le finanze prestatemi per fare elettrocardiogramma e certificato sono state investite in spese di sopravvivenza relativa a cibo di discutibile qualità a basso prezzo, nonché cure veterinarie per uno dei miei gatti, il cui malore ha determinato un'emozione nel sottoscritto che sempre a Roma è nota ai più come coccolone. Inoltre, essere un ragazzo transessuale implica per il mio benessere mentale l'atto di procurarmi un endocrinologo e un avvocato che faccia gratuito patrocinio per poter dapprima accedere alla possibilità di operarmi e in seguito ottenere dei documenti senza i quali ogni interazione sociale a sfondo anche lievemente burocratico formale è l'inferno in terra. Nel caso non fosse già evidente, non ho soldi per fare niente di quello che mi servirebbe. Aggiungo che nonostante sia passato un bel po' di tempo da quando è venuta a mancare la principale fonte di reddito del mio nucleo familiare, non risultiamo ancora nei database della gente papabile per l'esenzione. Il che va a determinare un tragico paradosso dai connotati grossolanamente kafkiani. Non posso usufruire né del servizio sanitario nazionale, dai tempi che rimangono in ogni caso eterni e dalla qualità sempre più bassa, né di quello privato.
Non ho neanche modo di procurarmelo da solo il reddito. I miei genitori hanno rispettivamente la terza media e la quinta elementare, e in un lasso temporale in cui è difficile farsi assumere, anche qualora si avessero nel curriculum vitae due lauree con annessi master, corsi professionalizzanti, più ogni altra esperienza formativa concessa in giro per le terre emerse italoparlanti, potete immaginare cosa significa. Le mie forze sono già divise per lo più tra la mia ansia debilitante e il percorso di studi appena intrapreso, perciò non posso lavorare granché, e anche le volte in cui sono in grado, reperire chi ha bisogno alle mie prestazioni non è così semplice, specie per qualcuno che non ha mai messo piede nel mondo del lavoro, né subordinato né autonomo. Un livello aggiuntivo di difficoltà è rappresentato dal fatto che essere trans porta inevitabilmente in questa società ha conseguenze di carattere anche relativo all'impiego. Non è un caso che la percentuale di disoccupazione sia così elevata tra le persone trans. Ecco, è ancora più difficile tenendo conto del fatto che mi mancano persino i mezzi con cui offrirle le prestazioni. Sono infatti privo di un computer di mia proprietà che risponda alle caratteristiche necessarie per l'utilizzo in questo senso. Vivo peraltro sotto un tetto che, se venisse attuato il decreto Renzi-Lupi, non avrei più, poiché si tratta di una casa popolare. Tutto ciò mi uccide nel significato più letterale di questa espressione. Perché condurre un'esistenza priva della più vaga parvenza di dignità è un potentissimo incentivo al desiderio di schiattare, che in realtà non avrei nemmeno perché voglio vivere, solo non ho intenzione di farlo in questa maniera.
Ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. No difference how I carry on. Just don't you talk about me when I'm gone. Thank you. about me when I'm gone. Though our friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, just don't talk at all. It's best that we do. But here's a little kiss, and I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't talk. Please don't talk. Don't you talk.
Per quanto il tono utilizzato possa darne l'idea, non sto scrivendo la lettera di un suicida. Intendevo dire qualcos'altro. Mi sono fratturato i coglioni e non voglio sentirmi dire povero o essere compatito. Non ne posso più del silenzio tombale collettivo che avvolge l'esistenza delle persone povere, disoccupate, proletarie e sottoproletarie, esperienze delle quali non posseggo certo l'esclusiva. Sono stufa del fatto che certe grida debbano esaurirsi in angosciante chiacchiere tra di noi, dove noi corrisponde al proprio circolo di amicizie, amori e compagnie assortita. È mai possibile che qui si viva una violenza sociale di un'estensione mai vista e che si tratti l'argomento come se fosse un imbarazzante pettegolezzo di condominio? È ridicolamente triste e ingiusto. Può non sembrare così, ma la presente è un'accusa che rivolgo in primis a me stesso. Sono il primo a vergognarsi di chiedere aiuto in qualsiasi forma. Ci ho messo un mese per esprimere il pensiero che sto esprimendo adesso. Mi viene detto che non sono l'unico, ma questo non mi fa stare meglio, mi fa stare peggio. Sento il peso della responsabilità militante su di me e mi chiedo cosa facciamo, anzi cosa non facciamo, in virtù del fatto che una delle poche cose che sono certo di fare bene è usare le parole. Racconto di quello che mi è attorno nella speranza che inizi davvero a smettere di essere l'unico, perché se nelle esperienze non si parla, non si sa nulla, quelle finiscono per non esistere.
Questa è una guerra e nessuno sembra agire di conseguenza se non il nemico. Servono case, mensi, ambulatori, scuole dopo scuole, biblioteche, lavanderie, internet point e ogni forma possibile di spazio sociale e culturale autogestito. Servono compagni e compagni che si occupino di fornire allacci di acqua, gas, elettricità a chi non può più permetterseli. Dopo le lacrime per gli imprenditori impiccati, bisogna tirarsi sulle maniche per chi, acqua al collo, non può concedere cerebralmente nemmeno per un secondo quell'ipotesi. Dove siamo? Dove siete? Io aspetto qui una soluzione per me, ma non soltanto per me, chiedendomi quando arriverà, e ora provo a dormire, insonnia permettendo. Just a waiting around to die. Con questo contributo di Dennis vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Tutti gli iscritti, contributi, podcast li potete trovare su coordinamento.noblogs.org. Per scriverci coordinamento@autistiche.org oppure potete scriverci sul blog. Salutiamo con affetto tutte e tutti quelli che sono privati della loro libertà.
That was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
just peel